Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Terza parte, consigli per l'esercizio delle virtù. Capitolo primo, la scelta delle virtù. Come la regina delle api non esce mai senza essere circondata da tutto il suo piccolo popolo, così la carità non entra mai in un cuore senza condurre al suo seguito tutte le altre virtù. Come fa un buon capitano, le mantiene tutte in esercizio e le impiega in vari compiti, come i soldati, chi per un servizio, chi per un altro, chi in un modo, chi in un altro, chi prima e chi dopo, chi in questo luogo e chi in quell'altro. Il giusto è come un albero piantato lungo il corso d'acqua che porta i frutti nella sua stagione. Quando la carità entra in un'anima, produce in essa frutti di virtù, ciascuno a suo tempo. La musica boriosa, tanto gradevole in sé, può essere fuori luogo in un lutto. Sono molti ad avere il difetto che ora ti dico. Siccome si sono impegnati in una determinata virtù, si intestardiscono a volerla praticare in tutte le circostanze e vogliono o piangere senza interruzione o ridere senza fine, proprio come certi antichi filosofi. Anzi, fanno di peggio, trovano da ridire e coprono di biasimo quelli che non li seguono nell'esercizio delle loro virtù. L'Apostolo dice che bisogna rallegrarsi con quelli che sono contenti e piangere con quelli che sono afflitti. Dice anche che la carità è paziente, benevola, aperta, prudente, accondiscendente. Ci sono delle virtù che hanno un impiego quasi universale, per cui non soltanto devono essere praticate distintamente, ma devono inoltre arricchire delle loro qualità le azioni di tutte le altre virtù. Per esempio, le occasioni di praticare la forza, la magnanimità, la munificenza non sono molto frequenti. Altre virtù invece, come la mitezza, la temperanza, l'onestà e l'umiltà, devono dare colore a tutte le azioni della nostra vita. Non è che non ci siano virtù superiori in eccellenza, ma il fatto è che queste sono richieste con maggior frequenza. Lo zucchero è più buono del sale, ma il sale ha un impiego più frequente e più generale. Questa è la ragione per la quale occorre avere sempre pronta una buona provvista di queste virtù generali. Si può dire che il loro impiego sia necessario quasi ininterrottamente. Nell'esercizio delle virtù dobbiamo dare la preferenza a quelle più utili al compimento del nostro dovere, non a quelle che ci piacciono di più. A Santa Paola piacevano le asprezze delle mortificazioni corporali per godere più facilmente delle dolcezze dello spirito, ma il suo primo dovere era l'obbedienza ai superiori. Perciò San Girolamo dice che era da riprendere perché si dava digiuni incontrollati contro il parere del suo vescovo. Gli apostoli, per contro, istituiti per predicare il Vangelo e distribuire il pane celeste alle anime, giudicarono cosa molto ben fatta per poter esercitare tale mansione senza distrazioni, tralasciare la pratica della virtù della cura dei poveri, che pure in sé è ottima. Thank you. Ogni vocazione ha le sue virtù particolari. Le virtù proprie di un vescovo non sono quelle di un principe. Le virtù adatte ad un soldato non sono quelle di una donna sposata. Quelle di una vedova sono altre ancora. È vero che tutti devono possedere tutte le virtù, ma questo non vuol dire che debbano praticarle allo stesso modo. Ognuno deve impegnarsi in modo speciale in quelle proprie dello stato in cui è stato chiamato. Tra le virtù che non riguardano in modo specifico il nostro stato, dobbiamo dare la preferenza alle migliori e non alle più appariscenti. Alla vista, le comete sembrano più grandi delle stelle e ai nostri occhi hanno una dimensione maggiore. Invece non sono nemmeno paragonabili alle stelle, né per grandezza né per luminosità. Ci sembrano più grandi solo perché sono più vicine a noi e composte di materiale più grossolano di quello delle stelle. Lo stesso avviene per certe virtù che sono più vicine a noi, sono sensibili e direi quasi palpabili. Il popolino le stima molto e le preferisce. Per questo rimane più colpito dall'elemosina materiale che da quella spirituale. Antepone il cilicio, il digiuno, la nudità, la disciplina e le mortificazioni del corpo alla dolcezza, alla bontà, alla modestia e ad altre mortificazioni del cuore. Se vogliamo essere onesti, queste ultime sono molto migliori. Tu, Filotea, devi scegliere le virtù più consistenti, non quelle che godono di maggiore stima, le più efficaci, non le più appariscenti, le migliori, non le più onorate. Ognuno scelga l'esercizio particolarmente intenso di qualche virtù, non per questo abbandonando le altre, ma per tenere sempre abitualmente il proprio spirito ordinato e occupato. Una giovane donna bellissima, splendida più del sole, vestita come una regina, cinta di una corona di olivo, apparve a San Giovanni, vescovo di Alessandria, e gli disse: «Sono la figlia primogenita del re. Se mi accetti come amica, ti condurrò alla sua presenza». La riconobbe, era la misericordia verso i poveri che Dio voleva da lui. Vi si consacrò con tanta assiduità che fu chiamato San Giovanni Lemosiniere. Eulogio di Alessandria desiderava compiere qualche cosa di speciale per il Signore. Siccome non aveva abbastanza salute per abbracciare la vita dell'eremita o per porsi sotto l'obbedienza di un altro, accolse presso di sé un emarginato dalla società, campione di ogni vizio e ladroneria, per esercitare nei suoi confronti la carità e la mortificazione. Per farlo ancora meglio, fece voto di onorarlo, trattarlo e servirlo come un domestico nei confronti del suo padrone e signore. Ad un certo momento, sia l'uno che l'altro ebbero la tentazione di separarsi. Chiesero consiglio al grande Sant'Antonio, che disse: «Figli miei, guardatevi bene dal separarvi uno dall'altro. Siete oramai prossimi alla vostra fine, e se l'angelo non vi trova insieme, correte grande pericolo di perdere le vostre corone». Il re San Luigi considerava un premio visitare gli ospedali e servire gli ammalati. San Francesco amava tanto la povertà che la chiamava sua signora. San Domenico invece amava tanto la predicazione che ne ha dato il nome ai suoi frati. San Gregorio il Grande, sull'esempio di Abramo, trattava i pellegrini con affetto e il re della gloria gli fece lo stesso onore che aveva fatto al patriarca Abramo, presentandosi a lui in veste di pellegrino. Tobia esercitava la virtù della sepoltura dei morti. Santa Elisabetta, che pure era una grande principessa, amava l'umiliazione di se stessa Santa Caterina da Genova, rimasta vedova, si consacrò al servizio degli ammalati negli ospedali. Cassiano racconta che una ragazza devota, volendo esercitare la pazienza, ricorse a Sant'Atanasio, che le pose a fianco una vedova triste, collerica, dispettosa, insofferente, che aggredendola senza interruzione le diede modo di praticare alla perfezione la dolcezza e la condiscendenza. Tra i servitori di Dio c'è chi si impegna nel servizio dei malati, chi aiuta i poveri, chi promuove la conoscenza della dottrina cristiana tra i piccoli, chi raduna le anime perdute o smarrite, chi prepara le chiese e adorna gli altari, chi procura la pace e la concordia tra gli uomini. In ciò, imitando i ricamatori, i quali, su fondi diversi, dispongono in studiata varietà la sete, l'oro, l'argento per formare fiori di ogni specie, la stessa cosa fanno quelle anime pie che iniziano uno speciale esercizio di devozione. Tale devozione serve loro da sfondo per il ricamo spirituale, sul quale poi impostano le variazioni di tutte le altre virtù. In tal modo mantengono i loro atti e i loro affetti uniti e ordinati, proprio in forza del rapporto in cui mantengono le singole virtù con la principale. Per tale motivo il loro spirito appare nel suo bel vestito di broccato d'oro ricamato e trapunto di vari motivi al lago. Quando siamo combattuti da qualche vizio, abbracciamo la virtù contraria, sempre che siamo in condizione di farlo, riconducendo le altre a quella. In tal modo sconfiggeremo il nemico e continueremo a progredire in tutte le virtù. Se sono combattuto dall'orgoglio e dalla collera, devo assolutamente chinarmi e piegarmi all'umiltà e alla dolcezza. Per riuscirvi, ricorrerò all'orazione, ai sacramenti, alla prudenza, alla costanza, alla sobrietà. Prendo il paragone del cinghiale, il quale, per rendere aguzze le zanne di difesa, le sfrega, le appuntisce con l'aiuto degli altri denti, il che fa sì che tutti ne risultano affilati e taglienti. Allo stesso modo l'uomo virtuoso, che ha iniziato l'opera della perfezione, deve limare e affilare quella virtù della quale sente maggiormente il bisogno per la propria difesa, e questo con l'esercizio delle altre virtù che a loro volta, mentre affilano quella, ne traggono vantaggio, migliorano e risultano meno ruvide. Così capitò a Giacobbe che, esercitando in modo particolare la pazienza, a causa di tante tentazioni cui era sottoposto, finì col diventare perfettamente santo e virtuoso in tutte le virtù. Secondo San Gregorio di Nazianzio può capitare che per un solo atto perfetto di una virtù qualcuno raggiunga l'apice di tutte le virtù. Come esempio porta Rab, che per avere praticato l'ospitalità giunse a somma gloria. Ciò si deve intendere solo per i casi in cui l'atto è stato veramente perfetto e animato da una grande carità.